Il titolo del ciclo è Alle radici della scienza moderna. L'intervento di questa sera è La cultura cristiana di fronte ai misteri della natura. I risultati che la scienza moderna ottiene, le scoperte, le invenzioni, destano nelle persone sentimenti contrastanti, che vanno a volte dall'entusiasmo per gli evidenti benefici che la scienza procura alla nostra vita materiale, fino alla diffidenza, talvolta causata dal timore, qualche volta nemmeno un timore chiaramente motivato, per i mutamenti, anche drammatici, che un uso non attento della scienza stessa può introdurre nel nostro ambiente o nel nostro modo di vivere. Si pensi per esempio ai problemi della produzione di energia, o a quello degli organismi geneticamente modificati, o alle tecnologie di comunicazione che si teme possano arrivare a invadere la privacy. In ogni caso, la scienza e i suoi frutti appaiono spesso come delle scontate conseguenze del progresso umano, quasi che fossero delle conseguenze necessarie, una specie di automatica derivazione di una sorta di meccanismo evolutivo della cultura stessa. Inoltre, l'evidente legame tra il progresso scientifico, l'innovazione industriale e il progresso economico tende ancora di più a concentrare l'attenzione sulle conseguenze della scienza, più che sulla scienza stessa, sul suo metodo e sulle sue origini, e quindi raramente ci si interroga sul significato che la conoscenza scientifica apporta all'esperienza umana. Ma la scienza è innanzitutto un modo particolare di guardare la realtà. Questo atteggiamento concentrato sulle conseguenze trascura di rendere ragione di alcuni fatti. Innanzitutto il fatto della realtà storica, quel particolare modo di guardare e interrogare la realtà, che chiamiamo scienza, nasce e trova la sua maturità nell'Europa cristiana. Da dove è scoccata quindi a un certo punto la scintilla della scienza? L'altro fatto su cui la scienza si appoggia ma che non può spiegare è messo in luce dalla celebre frase di Einstein: la cosa più incomprensibile dell'universo è il fatto che esso sia comprensibile. Siamo quindi particolarmente lieti che a parlarci di questi temi sia uno scienziato di fama internazionale che ha potuto per molti anni osservare da dentro la scienza e gli scienziati in azione. Il professor Peter Hodgson è professore emerito di fisica nucleare presso l'Università di Oxford, dove ha insegnato per 40 anni fisica e matematica. Il professor Hodgson ha una lunga e brillante carriera di ricerca nel campo della fisica delle reazioni nucleari e della struttura del nucleo, testimoniata da oltre 300 articoli su riviste scientifiche specialistiche. Ha diretto il gruppo di fisica nucleare teorica del laboratorio di fisica nucleare dell'Università di Oxford ed è inoltre membro del corpo accademico del Corpus Christi College di Oxford. È presidente del segretariato per le questioni scientifiche di Pax Romana, associazione internazionale di intellettuali e professionisti cattolici per il dialogo tra differenti culture e per lo sviluppo pacifico e sostenibile. È stato consulente del Consiglio Pontificio per la Cultura, è stato membro del Consiglio dell'Associazione degli Scienziati Atomici dal 1952 al 1959 e direttore per un triennio della rivista dell'Associazione stessa. È autore di diversi libri, di alcuni testi scientifici che sono testi di riferimento nel campo della fisica nucleare, di alcuni testi che contengono interessanti e approfondite analisi riguardo le implicazioni della fisica nucleare per la società civile e riguardano il problema dell'energia. Il professor Hodgson, inoltre, è autore di numerose lezioni ed articoli sul tema del rapporto tra scienza e fede, tra cui alcuni interventi sul caso Galileo. Recentemente ha scritto le voci Origine cristiana della scienza ed energia nucleare del Dizionario interdisciplinare di scienza e fede. È inoltre docente del Master in scienza e fede dell'Università Pontificia Regina Apostolorum. Gli cedo quindi molto volentieri la parola per il suo intervento di questa sera.
Signori, buonasera. Innanzitutto mi dispiace perché buonasera è l'unica parola che posso dire in italiano, che è una lingua bellissima. Questa sera vorrei parlarvi delle origini della scienza. Penso che per voler cercare di capire qualcosa fondamentalmente in maniera appropriata, dobbiamo cercare di capire come sono e dove sono le origini di tutto ciò. Ora, il titolo che ho scelto per questa sera è un titolo molto breve. C'è un titolo ben più lungo che potrei utilizzare, ovvero il seguente: le origini giudeo-cristiane della scienza moderna. Ovviamente un percorso di studio molto lungo e abbiamo studiato tantissimo il Vecchio Testamento, lo troviamo peraltro anche nel Nuovo Testamento, tanti riferimenti quindi a questo argomento. Vorrei anche fare una distinzione importante che esiste tra ciò che io chiamerò scienza primitiva e scienza moderna. Ora, cosa intendo con scienza primitiva? Bene, con scienza primitiva faccio riferimento alla conoscenza empirica di quelle che sono tutte quante le proprietà dei materiali, proprietà e materiali che possono essere ottenuti grazie a un'esperienza e a un'osservazione molto attenta. Questo genera la base, ovviamente, di quelle che sono anche le principali vecchie tecnologie, magari il fatto di aver lavorato la pietra e poi aver lavorato il legno e poi i metalli ed anche altri materiali. E sono quindi le tecniche o tecnologie, tra virgolette, che troviamo in ogni cultura. Allora, al contrario, con il termine scienza moderna intendo qualcosa ovviamente di diverso. Faccio riferimento alla comprensione dettagliata e precisa di quelle che sono le proprietà e il comportamento dei diversi metodi. I metodi che possono essere espressi matematicamente sotto forma di equazioni differenziali. Le equazioni, ad esempio, di Newton per quanto riguarda la dinamica, altre equazioni ancora, quelle di Maxwell per quanto riguarda le teorie elettromagnetiche e poi anche l'equazione di Schrödinger per quanto riguarda, in quest'ultimo caso, la fisica nucleare e conseguentemente atomica. Ora, è una riflessione molto interessante quella che possiamo iniziare questa sera. Ad esempio, basta cominciare ad osservare tutto quello che è il grande campo di azione delle civiltà. Faccio riferimento alle vecchie civiltà, quelle ad esempio della Cina, dell'India, dell'Egitto, allo stesso tempo anche le civiltà dell'America centrale, meridionale e ovviamente in modo ancora più particolare della Grecia. Bene, facendo questa osservazione vediamo che in qualsiasi di queste civiltà ci sono state delle realizzazioni, delle scoperte incredibili per quanto riguarda il campo dell'architettura, ma questo è solamente un esempio. Ci sono stati tanti cosiddetti sforzi umani, tante scoperte, ma questo anche nella storia, nella filosofia, nella matematica, insomma in diverse altre scienze che in queste civiltà sono state molto sviluppate. Ci sono però anche delle altre civiltà all'interno delle quali, e peraltro nonostante un elevato livello di intelligenza del popolo di queste civiltà, e apparentemente col fatto che c'era comunque tutto ciò di cui c'era bisogno, in alcuni casi non si è arrivati alla cosiddetta scienza moderna, così come la intendiamo oggi. Questa scienza che ha unito, unificato il mondo in un modo che è veramente particolare per tutta la storia dell'essere umano. E tutto ciò ha reso la situazione delle nostre vite molto diversa, una comunicazione molto facile, i viaggi che sono così facili oggi, una vita quindi, la nostra, che oggi è molto, molto diversa rispetto alle vecchie civiltà. Quindi vi chiedo, e mi faccio una domanda, cioè perché quindi questa scienza moderna è così unica, così particolare ed è specifica per la nostra civiltà? Forse potremmo cercare di rispondere in vari modi a questa domanda. Ad esempio, e peraltro spero che anche voi possiate, come dire, pensare così come sto pensando io adesso e magari condividere con me qualche idea. La domanda è la seguente: quali sono le condizioni necessarie all'interno di una civiltà affinché la scienza stessa possa svilupparsi? Bene, noi abbiamo delle civiltà senza scienza e delle civiltà con la scienza. Quindi che precondizioni servono per far crescere questa scienza, per farla sviluppare, per farla diventare una vera e propria impresa autonoma, così come quella che abbiamo oggi. Ora, se pensiamo quindi a questa autonomia, a questa indipendenza, a questa scienza, possiamo pensare quanto segue. Direi che uno dei primi requisiti, una precondizione, se volete, dovrebbe essere quella di avere una struttura sociale ben sviluppata. Grazie a questa struttura sociale ci possono essere delle persone, dei popoli, quelli che io definirei un po' più fortunati, e credo proprio che noi come popolo e come categoria siamo in questo gruppo, per cui è un privilegio. Quindi persone che possono utilizzare il loro tempo, la loro intelligenza per parlare, pensare, discutere di scienza, senza starsi magari a preoccupare del dover alimentarsi, ad esempio andare a caccia piuttosto che piantare delle piante oppure raccogliere frutti, eccetera, eccetera. Quindi una struttura sociale ben sviluppata è una base fondamentale. Dopodiché serve qualcos'altro, ad esempio una modalità di scrittura. Questo vuol dire poter comunicare vicendevolmente, vuol dire registrare i propri risultati dei nostri sforzi, e tutto ciò può portare a sviluppare anche delle teorie matematiche. Vuol dire sviluppare anche dei mezzi di comunicazione che ci permette di parlare con gli altri. Tutto ciò è quello che io definirei condizioni materiali per lo sviluppo della scienza. Queste stesse condizioni materiali sono presenti nelle vecchie civiltà, quelle più antiche. Quindi, come dire, per dare una risposta a questo nostro problema possiamo già parlare di queste condizioni, o meglio ancora precondizioni, che per quanto importanti non sono sufficienti. Questo quindi è il motivo per cui la scienza riesce a crescere e a svilupparsi in una civiltà e magari non in un'altra. Tutto ciò dipende dalle nostre idee, dal nostro credo che abbiamo in quella civiltà piuttosto che in un'altra. Ad esempio, cosa crediamo relativamente al mondo materiale? Perché, vedete, alcune idee, alcuni pensieri potrebbero bloccare lo sviluppo della scienza, mentre altri punti di vista, opinioni o idee potrebbero far aumentare questo nostro cammino scientifico, potrebbero migliorarlo. Credo che questo fatto di credere nella scienza o avere delle idee sia di per sé positivo. Andare poi a studiare la scienza, beh, anche questo ovviamente secondo me è positivo. Alcune civiltà hanno visto la materia come un qualcosa di cattivo e comunque non valeva la pena studiarla. Secondo me invece questo tempo dedicato allo studio e alla scoperta è assolutamente da trovare, positivo. Dobbiamo anche essere razionali, ovvero ciò che scopriamo e descriviamo un giorno deve essere ancora vero e comprovato il giorno dopo. In alcuni casi abbiamo fatto delle scoperte in un luogo che sono vere e applicabili anche in un altro. Questo vuol dire che la scelta non è specifica solo per un certo momento e un certo luogo, ma deve valere per tutto il tempo e per tutti i luoghi di questo pianeta. Quindi la scienza è razionale, ma in questo senso è anche universale. C'è anche un'altra condizione che riguarda la razionalità della scienza. Noi, ad esempio, dobbiamo poter credere che la razionalità non sia una razionalità necessaria, non sia un ordine necessario. Perché? Perché se noi crediamo che questo fosse un ordine necessario e non potrebbe essere altrimenti, allora andremo a ricadere nelle teorie matematiche più difficili. Ci sarebbe più difficile scoprire qualcosa di scientifico semplicemente studiando la scienza. Dobbiamo quindi credere, contrariamente a quanto appena detto, che alcuni metodi devono essere razionali, devono essere ordinati, ma potrebbero essere appunto ordinatamente razionali in un modo o in un altro. Ovvero, per poter scoprire la razionalità della materia, noi dobbiamo fare degli esperimenti, lavorare sulla sperimentazione. C'è un'altra precondizione o requisito per lo sviluppo della scienza. Ora, se pensiamo almeno alle condizioni, alle nostre idee, è il seguente. Ovvero, in un certo qual modo, la materia nell'universo è aperta alla mente umana e ai nostri cervelli. Questo vuol dire che la scienza è sempre una cosiddetta impresa praticabile. Coloro magari qui, tra voi, che hanno provato a fare degli esperimenti scientifici, voi sapete molto bene che qualcosa può andare male, e se qualcosa deve andare storto, andrà storto di sicuro. Questo vuol dire che ci è richiesta molta pazienza, tanta persistenza, tanta perseveranza e convinzione, per poter far sì che magari una macchina funzioni o l'esperimento funzioni, conseguentemente siamo soddisfatti del test. Ora, tutto ciò succederà solamente se crediamo che la mente umana sia veramente capace di poter penetrare e credere in tutti i segreti della materia. C'è un'altra precondizione, un'altra idea necessaria. Allora, se scopriamo qualcosa, questo non deve essere un vostro segreto che dovete tenere per voi, ma deve essere assolutamente condiviso con gli altri in modalità libera, perché sapete bene che la scienza è stata costruita in tutti quanti questi ultimi secoli con il lavoro di migliaia di uomini e donne. La scienza quindi deve essere condivisa con tutti quanti gli altri. altri. Di conseguenza, e come ultimo punto tra queste precondizioni, bene, se ci rendiamo conto che vogliamo scoprire quella che è la materia, saperne di più per magari aiutare gli altri, ad esempio scoprendo delle cure per delle malattie oppure scoprendo qualcosa di nuovo per quanto riguarda la natura e magari la frutta, il fatto di poter crescere delle nuove piante, bene, dobbiamo veramente conoscere ciò che ci può dare la scienza nel futuro. Allora, cosa intendo con questo? Se noi pensiamo alla scienza, se noi pensiamo alle idee e ai concetti che sono necessari per lo sviluppo della scienza, allora bisogna assolutamente che queste idee, questi credo che io ho appena menzionato, sono necessari. Ad esempio, se facciamo di nuovo riferimento a queste antiche civiltà, scopriamo molto molto spesso che tante idee che abbiamo oggi non erano presenti. Qualcuno ad esempio pensava che la materia fosse cattiva, negativa, caotica, qualcuno pensava che fosse impossibile scoprire qualsiasi cosa. Quindi la domanda un po' più evoluta è la seguente, ovvero come tutte quante queste idee un po' più specifiche sono arrivate a penetrare nel nostro cervello, nella nostra mente umana? Pensando quindi a queste idee, a queste precondizioni, potremmo dirci, beh, magari è un discorso abbastanza ovvio, scontato, ma attenzione, è un discorso ovvio e scontato per noi, perché noi diamo per scontato tantissime cose, ad esempio pensiamo che questa nostra civiltà dia per scontato ciò che vi ho appena detto, ma questo potrebbe non succedere o non essere successo per tante altre civiltà. Quindi per cercare di capire come tutte quante queste idee si sono inserite e hanno penetrato la mente umana, dobbiamo cercare di capire quelle che sono le basi, le fondamenta della nostra scienza attuale. Quindi come l'abbiamo creata e costruita. Facciamo un salto indietro nel passato, nella storia. Il primo passo in avanti verso la scienza vera e propria è stato realizzato nell'antichità. Proprio i babilonesi hanno osservato per primi il movimento del pianeta e poi le stelle. Ebbene, gli stessi greci hanno fatto un altro passo in avanti perché cominciavano a porsi la domanda e molte delle loro domande erano veramente interessanti. Si facevano domande sulla struttura della materia, ad esempio è una struttura continua oppure fondamentalmente è una struttura un po' più nascosta e chiaramente è impossibile andare, come dire, a ritagliare un pezzettino di materia e andare magari a capire se è qualcosa di continuo o non continuo, di fluido o non fluido. Altre domande sono state poste dalle civiltà seguenti, civiltà che però non avevano i mezzi per trovare veramente le risposte alle domande che si ponevano. Ora, uno dei più grandi filosofi greci, Aristotele, ha realizzato, ha costruito una sorta di opinione, di visione sul mondo molto molto vasta, e qualcosa che è durata, o meglio ancora, copriva qualcosa come 2000 anni di storia. Molto semplicemente diceva che credeva di trovarsi al centro dell'universo, il Sole, i pianeti giravano attorno alla Terra, e poi ha fatto una distinzione fra la materia terrestre, quella sul pianeta Terra, che è modificabile, che può essere tra virgolette corrotta, e dall'altra parte c'era la materia celeste, ovvero la materia di cui sono fatti i pianeti, le stelle, e quelle potrebbero essere delle materie perfette e tra virgolette incorruttibili. Per cui Aristotele credeva che tutto quanto fosse generato, mosso dall'obiettivo, dallo scopo, ovvero ad esempio se facciamo cadere un sasso o una pietra si tende ad andare verso il centro della Terra e quindi secondo lui il posto naturale in cui dovrebbe stare, quindi cadere quella pietra, era il centro della Terra. Il discorso poteva essere invece molto diverso per il senso e significato dei pianeti e delle stelle, come sappiamo bene. Per questo, fra le tante cose che ha fatto, ha studiato il movimento. Quindi, com'è possibile che le cose cadano o comunque in generale si spostino? Ebbene, questa è veramente la base fondamentale della fisica, che a sua volta è la base della scienza. Se gettiamo, se tiriamo un oggetto, perché questo oggetto ha una certa traiettoria? Perché quindi si muove in un certo modo? Ebbene, ovviamente Aristotele pensava che il movimento era generato dalla persona che a sua volta generava il movimento. Quindi se io lancio un pallone, beh, ovviamente la palla comincia a muoversi, dopodiché si allontana magari dal mio piede o dalla mia mano, e poi cerchiamo di capire, cercava lui di capire dove andava questo pallone. Cercava di capire appunto come ragionare, se c'era aria o se non ci fosse stata aria, se c'era vento o meno, insomma tutte quante le sue tecniche e la sua base della sua scienza. Questo semplicemente si applica anche a tante altre cose, ad esempio esempio al famoso giavellotto che poteva essere con la punta o senza punta, eccetera. Uno dei tanti esempi quindi possibili. Allora, uno dei sistemi studiati da Aristotele è stato basato veramente sulla sua perseveranza, qualcosa che è durato 2000 anni. In molti modi, però, e sotto tanti aspetti, tutto ciò poteva essere anche non scientifico e quindi in alcuni casi le sue teorie, in alcuni casi, ripeto, hanno addirittura bloccato lo sviluppo della scienza, così come la intendiamo oggi. Per cui bisognava ripartire da un altro punto di vista. E tutta questa nuova partenza è arrivata da un'altra area del mondo. Allora, il vecchio continente, il vecchio mondo nel Medioevo era dominato da diversi imperi, i siriani, i babilonesi, gli egiziani. E ovviamente questi popoli hanno cominciato ad apprezzare in quei secoli il profumo del potere, cosa di cui ci possiamo ricordare ancora oggi, visti i loro grandi monumenti, le loro grandi realizzazioni che ci hanno lasciato. A parte quindi questo loro potere, c'erano però anche delle tribù nomadi, israeliti. Gli israeliti si distinguevano un pochino dagli altri grazie alle loro idee, al loro credo. I grandi imperi in effetti avevano tanti dei, avevano delle entità in cui credere, mentre questi stessi israeliti erano diversi perché credevano solamente in un Dio potente che secondo loro aveva creato tutto. Il loro credo, le loro idee, sono quelle stesse idee che troviamo in ciò che oggi chiamiamo Vecchio Testamento. In questo testo troviamo molte delle idee, dei credo, dei pensieri necessari per lo sviluppo della scienza. Ad esempio, nel primo capitolo della Genesi, leggiamo che è Dio che ha creato il mondo e che ha poi osservato tutto ciò che ha fatto ed è stato contento, era soddisfatto di questa creazione. Ecco quindi alcune informazioni sulla creazione del mondo, tutto quanto era dipendente da Dio e questa prima creazione era positiva, era soddisfacente. Dopodiché si è fatto riferimento alla conquista del mondo, ovvero alla comprensione del mondo stesso, e ci ha mostrato che il mondo è aperto alla mente umana. Visto che Dio è razionale, questo vuol dire che anche la sua creazione è razionale e sicuramente ordinata. Ci sono varie frasi in diversi salmi che vorrei ricordare, magari il fatto ad esempio che Dio ha creato tutto sulla base di certi numeri, di certe misure, di certi pesi, e sono frasi veramente molto, molto spesso citate all'interno del Vecchio Testamento, e potremmo trovare anche tantissimi altri esempi sempre nel Vecchio Testamento della cosiddetta regolarità e dell'ordine della natura. Nel libro della saggezza possiamo trovare che la stessa saggezza, così è scritto, è un valore che deve essere assolutamente apprezzato, molto più dell'oro e dell'argento. Le ricchezze della saggezza non devono essere nascoste, ma addirittura devono essere condivise con gli altri. E questo vuol dire che tutto ciò che noi conosciamo e sappiamo deve essere liberamente condiviso con tutti gli altri esseri umani. Dopodiché, se facciamo invece un salto in avanti, guardiamo ciò che c'è nel Nuovo Testamento, in questo caso facciamo riferimento a una parte del Nuovo Testamento, si fa riferimento al fatto che dobbiamo appunto dare da mangiare a chi ha fame, dare da bere a chi ha sete, dare i vestiti a chi è nudo, chi non ne ha. Ebbene, se facciamo tutto ciò in modalità efficiente ed efficace, lo facciamo applicando la scienza, che oggi chiameremo tecnologia, ebbene otterremo dei buoni risultati. Quindi in questo testamento troviamo di nuovo molte delle idee, delle basi che sono a loro volta le basi, i pilastri della scienza. Andando un pochino più avanti con il tempo, l'incarnazione di Cristo, questo è stato un'altra base per lo sviluppo di tecniche scientifiche. Ad esempio, le vecchie antiche civiltà credevano in una sorta di tempo ciclico. Questo vuol dire che dopo un lungo periodo di tempo, magari migliaia, addirittura milioni di anni, tutto quanto dovrebbe ritornare allo stesso punto. È qualcosa che gira, è una sorta di cerchio, un circolo vizioso. Capisco che per noi questa può essere un'idea molto strana, molto particolare, ma in diverse antiche civiltà e anche in Aristotele c'è questo discorso della ciclicità che si conclude e che torna indietro. È un'idea un pochino deprimente, se volete, perché ci potremmo dire, beh, se tutto ciò è già successo tante volte nel passato e tutto ciò magari si ripeterà, allora cosa qual è il mio contributo al mondo, cosa sto qui a fare, cosa ci sarà di nuovo per me. Però l'incarnazione di Cristo appunto è stato un evento che succede solamente una volta, e quindi questo discorso ha immediatamente spezzato questo circolo virtuoso e quindi ha sostituito l'idea di ciclicità con l'idea di linearità, ovvero con un inizio, con una fine, con un senso di realizzazione, di soddisfacimento dei risultati. Inoltre, la stessa incarnazione di Cristo ha generato qualcosa di diverso, ha innobilito la materia, innobilito perché la materia è stata considerata giusta, corretta e necessaria per rappresentare, creare il corpo di Cristo. Quindi per diversi secoli, per tanti secoli, diversi dibattiti sono andati avanti sulla natura di Cristo. Molto spesso questi dibattiti si sono accesi, sono diventati molto forti, lunghi, e la Chiesa ogni tanto ha riunito dei consigli, degli incontri, quindi per andare a definire con grande precisione quelle che erano le idee della Chiesa. Uno dei consigli più importanti è stato quello di Nicea nel 325. Questo consiglio del 325 ha portato alla formulazione di un credo, ma molto spesso ci citavamo e citiamo ancora queste frasi, queste parole, senza capirne bene il loro significato. In modo particolare sono veramente importanti per la scienza, per il senso della scienza. Prima di tutto facciamo riferimento all'affermazione che dice che tutto è stato creato da Dio. Dio che ha creato tutto grazie e tramite la propria decisione. Inoltre, c'è anche un'altra distinzione da fare, quella tra Cristo, che viene descritto come generato, unigenito, mentre il mondo viene creato, viene fatto. Ora, qui la distinzione è veramente molto sottile. Il fatto del termine unigenitum significa appunto che Cristo è fatto della stessa sostanza del Padre, mentre il mondo e il suo materiale è diverso e dà quindi le caratteristiche, le proprietà particolari. Quindi anche questa idea ha eliminato tanti altri punti di vista, il panteismo ad esempio, che era veramente molto molto diffuso nel passato, ovvero che il mondo fosse una parte di Dio, e questa era una delle idee che ha di nuovo bloccato gli sviluppi della scienza. Questo blocco è stato spostato e eliminato grazie appunto all'affermazione che abbiamo fatto prima, questo unigenitum non factum. Inoltre, all'interno di queste idee, di questi punti di vista, abbiamo il perque omnia factum sum, ovvero questo sta a significare quanto segue: tutto quanto arriva da Cristo e tramite Cristo, e se esiste è perché è positivo, è perché fa del bene. E di nuovo questo è andato a rimuovere delle idee tipiche del vecchio mondo, ovvero sempre questa idea di battaglia, di lotta fra le forze del bene e le forze del male, per cui questa affermazione che tutto è buono e tutto è positivo. Quindi quello che possiamo vedere e constatare in queste vecchie idee, in questi vecchi sentimenti e anche nel Vecchio Testamento e anche nel Nuovo Testamento, ebbene, in tutti questi casi troviamo questi credo essenziali per lo sviluppo della scienza. I primi cristiani erano una minoranza perseguitata e hanno creato, tra virgolette, degli incredibili laboratori scientifici. Si aspettavano il ritorno di Cristo, peraltro abbastanza velocemente, e quindi potrebbero aver interpretato a loro modo la scienza. Ma queste stesse idee, che hanno di nuovo gettato le fondamenta della scienza, gradualmente hanno cominciato a permeare le loro menti, ad entrare nei loro pensieri. Quindi, dopo il crollo e il scioglimento dell'impero romano, c'è stato un periodo abbastanza lungo, peraltro, di confusione sociale, a volte la chiamiamo appunto una era buia, scura, un periodo che precedeva poi ovviamente lo sviluppo del Medioevo, in modo particolare una fase particolare del Medioevo. C'era una società molto molto meno stabile in questo caso, che veniva permeata, circondata da idee cristiane. Quella è una società all'interno della quale la scienza è stata creata. Molto spesso quello che vediamo e leggiamo nei libri, nei testi, è quanto segue, ovvero che c'erano dei grossi passi in avanti, progressi fatti nell'antica Grecia, e poi in diversi altri periodi in cui l'autorità della Chiesa impediva a chiunque di pensare a qualsiasi cosa. E quindi, in fin dei conti, poi l'autorità della Chiesa è stata anch'essa rimossa, spezzata, fondamentalmente nel periodo del Rinascimento, e lì di nuovo è nata, forse è rinata la scienza. Ora, dopo un centinaio di anni di tecniche scientifiche, di studi, che ha appunto dimostrato la falsità di questo punto di vista, il Medioevo possiamo definirlo come periodo comunque fruttuoso e positivo di sforzi, creazioni e sviluppi umani, nella tecnologia, nella teologia, nelle ideologie in generale. Questo è stato dovuto fondamentalmente alla creazione delle principali università proprio da parte della Chiesa. Ora, ovviamente tutti quanti voi sarete molto orgogliosi del fatto che la prima università è stata fondata proprio qui a Bologna, in questo paese, e poi è seguita a Padova, e poi sono seguite ovviamente delle altre città sia italiane che europee, è seguita a Parigi, è arrivato poi Oxford e poi Praga. Quindi tutte quante queste università sono state fondate, create, poi si sono allargate, ampliate, sono state costituite con una base legale ed hanno fornito una sorta di forum di discussione, in cui appunto delle discussioni potevano aver luogo per quanto riguarda diversi argomenti. Ovviamente la Chiesa aveva bisogno delle università per poter andare a formare il clericato, il clero, che era veramente l'obiettivo fondamentale della Chiesa a quel tempo. Ad esempio, ad Oxford, da dove vengo, le principali e le più vecchie università sono state fondate da dei vescovi per poter fare dei corsi e offrire formazioni in filosofia, in teologia, ma anche ovviamente in matematica, astronomia, musica e diverse altre scienze, diverse altre materie che erano appunto già insegnate nelle università medievali, soprattutto per il clero. Dopodiché, faccio riferimento qui al cofondatore del college in cui ho lavorato, ebbene, questa persona ha avuto un'idea rivoluzionaria, ovvero che tantissime persone ordinarie, normali, classici cittadini, potessero essere ammessi anche loro all'università, proprio come se fossero magari poi dei futuri appartenenti al clero, dei futuri preti. È stata un'idea comunque rivoluzionaria, magari è molto molto vicina ai nostri tempi, e qui apro una pagina che era dolorosa, nel senso che solamente poche decine di anni fa o pochi secoli fa, nei migliori dei casi, alle donne è stato aperto il percorso di formazione. Ora, per quanto riguarda i grandi maestri, insegnanti del Medioevo, Bonaventura oppure The Greats, ebbene, sono degli insegnanti, dei professori, delle menti che utilizzavano i concetti dei vecchi filosofi greci che cominciavano ad arrivare in Europa grazie ai testi tradotti. Ebbene, queste idee, queste ideologie erano utilizzate per definire e discutere con maggior precisione la verità, la fede, oppure magari andare a studiare una vasta gamma di problematiche di tipo filosofico. In questo caso la scienza era inclusa, quindi i problemi scientifici erano uno dei punti discussi. Peraltro uno dei punti critici nello sviluppo della scienza è stato il lavoro fatto da Buridan. John Buridan era un filosofo, era a Parigi, e era interessatissimo a questo problema, a questo discorso relativo al movimento che ho parlato e citato parlando già di Aristotele. Era veramente molto molto colpito da queste domande, cioè perché si spostano gli oggetti. Ora, pensando a questo problema all'interno del contesto della creazione di questo nostro pianeta, ovviamente i cristiani credevano nella creazione, ebbene, lo ha portato molto molto lontano fin dall'inizio delle sue teorie, dalla teoria di Aristotele. Lui aveva le sue e Aristotele aveva le altre. Aristotele pensava che il mondo fosse eterno, tutto quanto è esistito, tutto continuerà ad esistere. Al contrario, l'insegnamento della Chiesa dice che Dio ha creato il mondo, lo ha creato da nulla, lo ha creato in un momento particolare che non si ripeterà. Per cui Buridan pensava a tutto ciò, rifletteva, e quindi si è detto, bene, quando Dio ha creato il mondo, ebbene, tutte quante le particelle che ha creato non sono solamente lasciate, state da una qualche parte a stazionare, e quindi evidentemente è stato dato il moto, il movimento a queste particelle, così pensava lui. Dio stesso avrebbe quindi in questo caso risolto il problema e la domanda che si poneva a Aristotele, ovvero perché il pallone continua a muoversi dopo che l'abbiamo lanciato con la mano piuttosto che calciato con un piede. Quindi ha pensato che questa forza, questo spostamento, questo moto è proporzionale alla velocità del pallone e anche alla massa del pallone. Quindi se noi moltiplichiamo la massa per la velocità abbiamo ovviamente il concetto che conosciamo benissimo adesso di impeto, ovvero di momento massimo. Ebbene, aveva quindi questo concetto appunto di momento massimo, di forza massima, di movimento, che poi peraltro è stato sviluppato da Newton nel primo dei principi o delle leggi del movimento. Quindi abbiamo attraversato questo primo passo in avanti, questa prima fase per lo studio del movimento che ci ha condotto alla vera e propria fisica, fisica che era stata collegata direttamente all'ideologia, al credo cristiano che di nuovo riguarda la creazione. I testi scritti da Buridan e anche da Orem, suo allievo, si sono diffusi in tutta quanta l'Europa. Ovviamente tutte quante le università condividevano la stessa lingua, che era il latino, quindi immaginate la facilità di comunicazione. Tecniche e idee che si sono appunto diffuse e sono state ben note, ben conosciute in quel periodo. Dopodiché tutto ciò ha creato qualcosa di interessante, ovvero ha influenzato gli scienziati del periodo del Rinascimento. Un altro esempio viene fornito dal lavoro fatto da Keplero. Keplero, che sapete bene, era un astronomo come formazione e come passione, e poi assieme a Brahe, che aveva costruito un osservatorio e che ha passato qualcosa come 30 anni nel misurare con grande cura e attenzione il posizione dei pianeti, cioè delle stelle. Ebbene, probabilmente è lui che ha realizzato le misurazioni, le misure, i calcoli migliori di quel tempo, ovviamente prima dell'invenzione del telescopio. Era un sistema che aveva una enorme struttura di legno che permetteva appunto l'osservazione in maniera migliore rispetto al passato. In tutti quanti questi numeri, questi calcoli che Brahe aveva raccolto, ebbene, in tutti quanti queste cifre e numeri c'era veramente nascosto un tesoro di informazioni che riguardava il movimento dei pianeti. Alla fine è riuscito a calcolare alcune orbite, ad esempio quella del pianeta Marte. Aveva a disposizione misure, misurazioni, calcoli, numeri, e come aristotelico si tendeva a pensare che questi stessi pianeti si muovessero su un'orbita circolare. È stato poi Tolomeo che ha sviluppato le idee di Aristotele dal punto di vista numerico, e quindi tutto ciò veniva reso possibile numericamente, per cui era possibile comunque creare previsioni migliori rispetto al passato. Ha quindi cercato di utilizzare questa orbita circolare, l'ha applicata alle osservazioni dello stesso Brahe. Ora, è stato un problema abbastanza difficile per quanto riguarda, come dire, l'approccio del diametro tridimensionale, perché ovviamente non aveva i dispositivi, le macchine, i vantaggi che abbiamo oggi, ad esempio con i calcolatori elettronici. Ha dovuto far tutto a mano, anzi non so neanche se avessero penne o matite o pezzi di carta, ma in un qualche modo hanno scritto questi dati. Ebbene, è stata una incredibile perseveranza quella che è stata necessaria, qualcosa come 20 anni di lavoro per cercare di risolvere questo problema. In questo caso l'osservazione è stata realizzata per diversi anni e praticamente ha generato dei risultati eccezionali. È però vero che queste misurazioni, queste misure che venivano effettuate, non si basavano più sui famosi 10 minuti di cui si parlava prima, ma su 3 minuti. Ebbene, è stato detto: bene, scriviamo allora questi documenti, cerchiamo di andare avanti, fare qualcos'altro, di non fossilizzarci su queste distanze temporali. I cristiani credevano però che Dio avesse creato tutto, esattamente tutto, e conseguentemente questi calcoli dovevano andare d'accordo, diciamo, con la sperimentazione. Tutto ciò doveva essere fatto all'interno però di questa incertezza che permeava tutti i calcoli fatti in quel momento. Ora, è stato un esempio per parlare di un momento molto traumatico nella storia della scienza, perché si credeva appunto che l'orbita fosse circolare, ma era impossibile far corrispondere questa orbita circolare ai calcoli e ai numeri a disposizione. È stato fatto un grande salto in avanti, è stato detto: no, forse non è un cerchio, e forse Aristotele si sbagliava. In quel caso immaginate quanto eroismo, quanta forza e coraggio ci è voluto per fare affermazioni del genere. Quindi magari si è pensato, bene, ci potrebbe essere magari qualcosa di simile a uno cerchio e magari è un'ellisse, ovvero il fatto di schiacciare un pochino un cerchio per creare un'ellisse. E l'ellisse invece si è dimostrata assolutamente corrispondente agli studi fatti precedentemente ai numeri a disposizione. In questo modo è stato possibile cominciare a purtroppo distruggere tanti punti di vista, calcoli e frasi scritte da Aristotele. Ad esempio, Aristotele faceva questa distinzione tra materia celeste e materia terrestre. Ebbene, questa affermazione è stata un pochino indebolita dal fatto che si diceva Dio ha creato tutto, per cui Dio ha creato i pianeti, le stelle con la stessa materia della Terra. Quindi in seguito è stato di nuovo Keplero che, continuando gli studi, ha definito due altri principi. Uno che l'orbita appunto è ellittica e il secondo principio diceva e dice che i pianeti coprono stesse distanze, stesse aree nello stesso tempo e quindi di nuovo c'è un raggio medio dell'orbita e poi c'è da considerare il tempo che serve per fare una rivoluzione completa. Ovviamente più tempo ci vorrà, più il pianeta è distante dal Sole, più tempo ci vorrà, eccetera, eccetera. Bene, tutte quante queste idee che oggi sono alla base della nostra scienza sono state trasmesse ai successori. Ed è stato Galileo che ha girato una pagina molto molto importante a livello di ricerca scientifica. Ha fatto e ha creato dei rapporti, relazioni matematiche fra diversi fenomeni. Uno dei più grandi contributi appunto di Galileo è stato il seguente, ovvero cominciare a trasformare le osservazioni in formule matematiche. Ha cercato di capire e studiare come gli oggetti cadono, per cui la relazione tra la distanza e il tempo, e quindi ha scoperto che appunto c'era questo rapporto, ovvero tutto questo è basato sul quadrato del tempo, eccetera, eccetera, un rapporto molto semplice che oggi conosciamo. Anche lui di nuovo ha fatto qualcosa di interessante, ha inventato il telescopio, quindi è stato possibile osservare molto meglio i cieli e quindi poter scoprire anche dei nuovi fenomeni, per cui le montagne sulla Luna, diversi altri punti interessanti, pianeti. Tutto ciò indicava che la materia celeste non era perfetta, non era immutevole, ma era assolutamente mutevole, proprio come la materia di cui è costituito il pianeta Terra. Quindi con questo modo di lavorare con grande gradualità, questo predominio delle idee aristoteliche è stato distrutto e questo ha aperto la porta alla scienza moderna. Inoltre la scienza e la fisica è arrivata alla maturità, al punto di maturità con i lavori di Newton. I fisici lo vedono, percepiscono e considerano ancora la persona più grande, il grande maestro della fisica. È lui che ha formulato i suoi tre principi, la legge del movimento con la legge di gravità. E da quel punto in poi è facilissimo capire, dedurre che questo adesso è un esercizio eccezionale per i nostri studenti, ovvero andare a studiare i vari principi e leggi del movimento di Newton, per cui le leggi che riguardano i movimenti dei pianeti, le ellisse e i vari rapporti e relazioni di cui vi ho parlato un attimo fa. Tutto ciò veniva trasformato in principi e espressioni matematiche dopo Newton. Ora, in una presentazione fatta negli Stati Uniti nel 1925, il filosofo e matematico Albert North Whitehead ha fatto riferimento a questa domanda, ovvero si è chiesto veramente quale fosse l'origine della scienza. Ha dichiarato che riusciva ad identificare il punto di origine della scienza con la teologia medievale. Quindi la teologia medievale, ripeto, è quello che ha creato, gestito e fatto penetrare nelle menti europee, almeno in quel momento, l'idea che tutto quanto è realizzato in modalità ordinata e quindi che qualsiasi fenomeno può essere misurato, può essere correlato con i propri antecedenti e questo può essere fatto in modalità assolutamente perfetta, in modo tale da esemplificare tutti quelli che sono i principi generali scientifici. Questo discorso è stato inserito e ha penetrato le menti degli europei in quel momento, soprattutto grazie alla teologia e ai teologi. Quindi questo punto di vista giudeo-cristiano sul mondo, che forniva, come dicevo prima, le basi della scienza e che ha reso possibili i primi passi in avanti, le prime evoluzioni verso lo sviluppo della scienza proprio nel Medioevo, e di nuovo alla fine siamo a una fioritura, a una sorta di aumento dei nostri sforzi, a un miglioramento delle tecniche scientifiche. Bene, tutto ciò è stato la base di una crescita continua, un'evoluzione che ovviamente vivevamo e viviamo ancora oggi e che ha trasformato tutte le nostre vite. Questo per dire che è importante, è fondamentale, secondo me, andare a capire, quando almeno consideriamo il rapporto che c'è fra scienza e fede, è fondamentale, dicevo, capire che non siamo solamente davanti a due fenomeni che non sono fra di loro correlati, collegati, ma invece, al contrario, dobbiamo riconoscere che la scienza così come la conosciamo adesso, aveva veramente le proprie origini nelle idee sul mondo materiale, idee, credo, che abbiamo ottenute, derivato dalla teologia medievale. Era questa l'idea fondamentale di cui volevo parlarvi questa sera. Sono stato in grado ovviamente di fare solamente un qualcosa di molto rapido, una sorta di piccola bozza fatta in modalità molto frammentaria, è chiaro, ma questa secondo me, ripeto, è la modalità che dobbiamo utilizzare per capire e guardare lo sviluppo scientifico nel contesto delle nostre culture. Grazie mille.
Grazie al professor Hodgson. C'è spazio per alcune domande. Sì, il microfono.
Ringrazio per la sua relazione. Volevo fare una domanda molto semplice. Se la sua idea è giusta, e io sono convinto che la sua idea è giusta, vuol dire che nel momento in cui viene meno la presenza della Chiesa, della visione ebraico-cristiana, allora ci si dovrebbe aspettare che in qualche modo la scienza recede. E a me sembra di vedere qualche sintomo di questo. Parlo per esempio del fatto che c'è poca gente che sceglie, pochi ragazzi che scelgono carriere, diciamo, di scienza esatta. C'è un rifugio in certi tipi di pseudoscienze. Secondo me ci sono dei sintomi. Ma la cosa grave è che la maggior parte degli scienziati non si rendono di questo. Non si rendono conto che man mano che la presenza della Chiesa viene meno anche la scienza, e anzi combattono la presenza della Chiesa. Vorrei sapere come la vede su questa questione.
Sì, grazie mille, penso che sia veramente una domanda decisamente interessante, una percezione che lei ha, che ho anch'io e che vediamo, sentiamo. Vede, quando studiamo la scienza e come la scienza si è diffusa sul mondo, sul pianeta, è interessante anche capire, vedere quanto è difficile per la scienza andare ad essere creata, gestita, studiata in civiltà non cristiane. Questo discorso si confonde molto spesso con la tecnologia, ed ecco che bisogna fare questa distinzione fra scienza e tecnologia, perché la tecnologia è molto facile da, tra virgolette, esportare. È abbastanza facile insegnare a gente in altri paesi come fare una bicicletta piuttosto che un apparecchio radiofonico. La scienza invece è molto, molto più difficile da esportare, appunto perché queste idee fondamentali, questi pensieri, questo credo fondamentale non è presente in molti paesi, ad esempio nei diversi paesi in generale dell'est. Quindi, vede, in diversi paesi, di nuovo, le sarà possibile andare a vedere, constatare che ci sono delle università. Importanti centri, ci fa veramente capire che la scienza si è profondamente radicata in quel centro. Ebbene, in questo caso abbiamo pochi esempi di questo, nonostante la bellezza dei centri di ricerca. E questo ci porta anche a un'altra domanda: se noi entriamo in una società che non ha queste idee cristiane, cosa succederà? Cosa succederà alla scienza? Guardi cosa è successo alla scienza nella Germania nazista, guardi cosa è successo con la distruzione scientifica in alcuni decenni della storia dell'ex Unione Sovietica. Ebbene, questo è esattamente il suo punto, e di nuovo la ringrazio per questo. C'è una tendenza che ci dice che la scienza sembra diventare un pochino meno popolare, tanto più le scienze fisiche sono molto meno note, conosciute, apprezzate, molto meno popolari, ripeto, queste scienze, soprattutto tra i giovani. E questo purtroppo ha a che fare, ahimè, con un materialismo prevalente. La gente tende a dire che la scienza è difficile, difficile da studiare, da capire, per cui, ripeto, ha ragione, il numero di giovani che aspirano a diventare, ad esempio, scienziati o fisici è un numero purtroppo che sta regredendo in tanti paesi. E penso che sia un processo abbastanza lento, però, ripeto, credo che lei abbia ragione, vedo, sento anch'io questi sintomi di un declino scientifico, mentre ci stiamo allontanando dalle idee cristiane che erano, a mio avviso, la base della scienza, allontanandocene purtroppo scenderà il livello scientifico.
Altre domande? Ne ho una io. Lei ha parlato della teologia cristiana come fondamento culturale perché nasca la scienza. Esiste qualche risvolto educativo, qualche aspetto educativo che discende dalla teologia cristiana che in qualche modo favorisce nella persona un atteggiamento scientifico? O in altre parole, che cosa nella sua esperienza sostiene la curiosità scientifica nel ricercatore?
Dunque, la domanda è interessante ma difficile, questo è vero. Ora, credo che se crediamo appunto che tutto quanto sia stato fatto e sia fatto da Dio, siamo forse spinti, incoraggiati a guardare a tutto ciò in un nuovo modo, in una nuova modalità. E conseguentemente ci rendiamo conto che il nostro pianeta, il nostro mondo è costruito in modalità eccellenti, meravigliose. È stato citato Einstein appunto prima per iniziare la nostra chiacchierata serale, e la citazione appunto era quella che l'unica cosa incomprensibile è il fatto che il mondo è comprensibile, eccetera. Ebbene, è stato interessante fare questa osservazione iniziale, perché è giusto e corretto, ovvero non è sorprendente il fatto che il mondo è comprensibile, appunto perché è stato realizzato e creato da un Dio razionale. Però se non vediamo il mondo come creazione di Dio, e visto che ci viene detto che il mondo è buono, positivo, per cui vale la pena starci e studiarlo, allora se utilizziamo questo punto di vista siamo ancora più meravigliati, e potrei fare tantissimi esempi di questa meraviglia, di questo sbigottimento che dovremmo vivere, e magari potrei condividere con voi uno o due di questi esempi, magari anche la struttura più profonda della materia nella fisica nucleare potrebbe essere un esempio. Allora, voi sapete che gli elementi di cui noi siamo fatti, almeno originalmente, in origine nel Big Bang, fondamentalmente c'era elio ed idrogeno con delle piccole quantità di altri piccoli nuclei. Ebbene, erano degli elementi leggeri. Come sono stati costituiti invece quelli più pesanti che adesso fanno parte del nostro corpo e del mondo? Ebbene, sono stati creati e costituiti da una completa serie di reazioni nucleari che ha avuto luogo nelle stelle. Quindi è letteralmente vero il fatto che tutti quanti noi siamo fatti di polvere di stelle. Ebbene, potete dire sicuramente a vostra moglie o alla vostra ragazza questo bel complimento, ovvero che sei fatta di polvere di stelle, ma avete veramente ragione. Ebbene, è un discorso che veramente ci meraviglia, ci sorprende se ci pensiamo davvero. Ad esempio, come è nato il carbonio? Beh, sapete bene che di nuovo il carbonio è assolutamente fondamentale per la sopravvivenza, per la vita. Ebbene, ad esempio, tutte quante le grosse complesse molecole di cui è fatto il nostro corpo sono basate sul carbonio. Ma come è stato creato il carbonio? Da dove arriva? Ma non è molto difficile rispondere a questa domanda. Vi dico subito quindi qual è la risposta. Abbiamo l'idrogeno e l'elio, e quindi se abbiamo tre nuclei di elio, tutto ciò che dobbiamo fare è metterli insieme, per cui unirli, e quindi abbiamo il carbonio in questo caso, perché sapete che ogni nucleo di elio è fatto di due protoni, due neutroni, per cui ce ne vogliono sei per fare il carbonio, quindi ne prendete tre, li mettete insieme, eccetera eccetera. Ora, il problema magari è cercare di capire come fare a metterli insieme, questi tre nuclei. E anche questo può essere abbastanza facile, cioè ne mettete due insieme, poi ne arriva un altro che si attacca e ne avete tre. Detto così è veramente molto molto facile, ma se cercate di mettere due nuclei insieme, vedete che due insieme di questi atomi, di questi nuclei, non ci stanno. E quindi, prima di vedere arrivare il terzo, questi due si sono già divisi. Per cui potete magari pensare, bene, allora come faccio a creare tutto ciò? Come faccio a creare il carbonio? Beh, potreste dirvi quanto segue, potreste dirvi dunque, se c'è risonanza, che come sapete è un tipo particolare di stato del nucleo, con un certo livello particolare di energia, ebbene questa reazione funzionerà. È stato peraltro studiato da Hoyle, che era ateo direi, ma Quello che ha detto ai suoi amici, anzi prima ancora vi dico questo, è andato in biblioteca per vedere se c'era risonanza e non poteva neanche riuscire a trovarla nei vari libri che è andato a consultare, per cui ha continuato le sue sperimentazioni, il suo esperimento, e ha detto ci deve essere una certa risonanza e una certa energia, però non la trovo nelle tabelle. E magari ha detto agli amici sì, sicuramente io potrò farcela, gli amici hanno detto no, non ce la farai, è un'idea un po' pazzesca, e ha insistito, e magari dice ma forse c'è qualcosa che non abbiamo ancora scoperto, quindi sicuramente bisogna fare sperimentazione, e ha scoperto che c'era appunto un certo livello di risonanza proprio nel livello in cui c'era il livello giusto di energia, così che la reazione era resa possibile. È stato veramente colpito da questa scoperta che ha cominciato quasi a credere in Dio, dopodiché però ha subito cambiato idea, purtroppo. Qual è stato poi il prossimo passo in avanti in questa catena? Ci serve l'ossigeno. L'ossigeno viene creato aggiungendo un'altra particella. E quindi si è detto, bene, se abbiamo risonanza nell'ossigeno, questa deve essere molto molto veloce, perché purtroppo il carbonio sarà bruciato dall'ossigeno molto velocemente, quindi sarà impossibile creare questa struttura. Si è concentrato sulla struttura dell'ossigeno, ha scoperto che c'era risonanza, ma c'era un livello di energia sbagliato affinché questa reazione potesse aver luogo. Quindi c'è stata una coincidenza incredibile dei livelli di energia tra appunto il carbonio e l'ossigeno e l'elio, in modo tale che la reazione poteva funzionare, poteva avere un esito positivo. Tutto questo per dirvi di quanto può essere difficile a volte capire la materia e la sua natura a livello più profondo. Se poi ci mettiamo a fare qualcos'altro, ovvero andare a scoprire quello che c'è sotto i vari sistemi biologici, anche in questo caso potremmo parlarne per tantissimo tempo con tante scoperte. C'è stato un testo scritto che si chiamava Il pianeta privilegiato, dei privilegi. Si parlava delle stelle, dei pianeti, delle altre civiltà che potevano forse abitare nello spazio più remoto. Ma a parte questo, se diamo un'occhiata alle condizioni vere e proprie del nostro pianeta, scopriamo quanto segue, ovvero è un pianeta che è molto ben sincronizzato per rendere possibile la vita. C'è una sintonia perfetta. È molto molto importante avere appunto la Luna che ha quella massa, quella forma, quella distanza per avere certe ripercussioni positive sulla Terra, eccetera, eccetera. Questo è un altro esempio che riguarda la storia straordinaria della natura dell'universo, dove appunto c'è questo livello di sintonia, di sincronizzazione fondamentale per rendere possibile la nostra vita. Quindi, andando avanti con la ricerca scientifica, troverete tantissimi di questi esempi. E questo è una sorta di meraviglia che ci colpisce ogni giorno, che cresce ogni giorno e che dovrebbe incoraggiare tutti quanti noi a studiare sempre meglio quella che è la struttura del nostro mondo. Ho risposto alla domanda così facendo? Ho risposto?
Sì, credo di sì. Grazie. Prego, signora. Deve parlare nel microfono.
Grazie. Mi rifaccio a un articolo pubblicato sul Corriere il 22 di questo mese, quindi molto recente. L'autore è Edoardo Boncinelli, noto biologo e filosofo, che insegna all'Università Vita e Salute, mi pare, retta da Don Verzé. Dunque lui dice, l'astrofisica ci sta rivelando l'esistenza di forme di materia e di energia mai viste né immaginate prima. Vorrei sapere se si sa qualche cosa su queste forme di energia e di materia mai viste né immaginate prima. Qualcosa di...
Dunque, grazie anche a lei per questa domanda, però veramente non credo di essere una conoscenza, non so veramente a cosa si stia riferendo. Ora, mi scusi, nell'articolo c'è scritto che tipo di novità sono, dove sono state trovate, scoperte? No.
Penso
che sì, possa essere forse una materia in condizioni molto molto estreme, sto cercando di pensare, magari qualche tipo di materia che potrebbe essere stata formata in qualche stella particolare o con dei livelli di energia particolare, forse fa riferimento alla fine della vita delle stelle, la stella quindi che cede, che può implodere, e quindi in questo caso si potrebbe creare una materia che è gestita e che è costituita, pardon, da neutroni solidi. Potrebbe essere una materia fatta di neutroni che magari pesa centinaia di tonnellate, e quindi in questo caso gli atomi appunto cedono, si rompono, si spezzano, scompaiono e rimane solamente il nucleo. Vedo che c'è uno dei miei colleghi in fondo che probabilmente le può rispondere alla domanda, quindi forse io mi devo semplicemente scusare, ma non avendolo letto non ne ero a conoscenza. Mi sembra di vedere che il collega possa rispondere.
Vancinelli si riferiva alla cosiddetta energia del vuoto, cioè quella forma di energia che potrebbe render conto del fatto che l'universo non solo si espande, ma si espande aumentando l'accelerazione. Quindi è questa energia di vuoto che intendeva Puncinelli in quell'articolo.
Bene, credo.
Grazie mille per la delucidazione, perché non mi sembra appunto una, come dire, una semplice chiacchiera di questi giorni, mi sembra veramente interessante. Mi domando però ancora se c'è un fondamento scientifico sperimentale a questo, ma sicuramente potrai darci, se vuoi, delle altre informazioni.
Credo che questo sia materia per i nostri astrofisici, magari sarà l'occasione di qualche altra discussione. C'è una domanda là in fondo, direi esatto. L'ultima a questo punto.
Io volevo chiedere una cosa, lei ha detto prima molte volte che partendo da un'ipotesi sbagliata, cioè da un punto di vista sbagliato, si ferma la scienza, no? E io faccio, cioè ho appena iniziato a fare della ricerca sull'equilibrio acido-base nell'uomo. Ci sono diverse, cioè diversi punti di vista, cioè di diverse teorie su questa cosa. E io volevo chiedere, è più giusto partire da una teoria che non sai se è quella giusta e andare a verificare quella, oppure è più giusto fare degli esperimenti, vedere l'esito e poi in base ai dati che mi vengono fuori cerco un'interpretazione di quei dati? Se è più giusto partire da una teoria, cioè da un'ipotesi, come faccio io a scegliere, cioè a scegliere quella più ragionevole, quella più giusta? Grazie.
Grazie, grazie mille per aver formulato questa domanda, perché è veramente interessante ed ha un significato profondo anche all'interno della scienza filosofica, ma anche della metodologia scientifica. Come rispondere? Beh, io direi che il metodo generale che è adottato dagli scienziati consiste nel fare quanto segue, ovvero quando si comincia a studiare un fenomeno particolare si cerca di raccogliere più conoscenze possibili proprio che riguardano quel fenomeno. Dopodiché si tende a pensare a tutti questi dati e se si è abbastanza fortunati si potrebbe arrivare a un'idea, a una bozza di idea. Forse questo processo che funziona o che sto studiando funziona in quel modo, e questa è un'ipotesi. E di nuovo, preferibilmente tutto ciò deve essere espresso sotto forma di una formula matematica. Dopodiché andremo a dedurre le varie conseguenze di questa stessa ipotesi. E l'altro step, l'altra fase, sarà di fare un confronto tra deduzione da una parte e dati sperimentali dall'altra, per cui lei confronta le implicazioni della sua teoria da una parte con dall'altra le osservazioni e sperimentazioni. Ora, se c'è un disaccordo, una non corrispondenza, l'idea non va bene, deve essere quindi regolata, modificata, oppure forse rifatta da zero. E questo è appunto uno dei vari modi grazie ai quali si è sviluppata la scienza, ovvero c'è una dialettica, un dialogo uno scambio continuo fra teoria e sperimentazione. Lei fa osservazioni, pensa come magari il mondo possa funzionare, deduce delle conseguenze, ne trae delle conseguenze, lo confronta le conseguenze dei suoi esperimenti, eccetera, eccetera. Ovviamente questo è un discorso che succede molto molto spesso, magari lei potrebbe prevedere altri fenomeni che non sono ancora stati misurati. E poi se va a fare misurazioni e c'è accordo fra i dati, ebbene in questo caso tutto questo è molto molto importante, perché lei avrà una conferma della correttezza delle sue idee e quindi potrebbe magari spendere ancora dell'altro tempo a fare un'altra previsione che invece in quel caso potrebbe essere sbagliata, e quindi lei modifica la sua idea. Questo è veramente uno dei modi principali in cui si sviluppa la scienza, la dialettica fra teoria da una parte e sperimentazione dall'altra.
L'ultimissimo qui davanti.
Volevo fare questa osservazione. La radice cristiana della conoscenza scientifica è appunto evidente nel momento sorgivo della scienza, no? Del pensiero scientifico, come è stato brillantemente discusso questa sera. Pensando alla mia esperienza di ricercatore, mi pare di vedere che la posizione della cristiana, diciamo, della persona di fronte alla realtà è anche significativa riguardo al punto finale, diciamo così, della ricerca, cioè dell'esperienza che io faccio della novità che viene trovata attraverso la scienza, no? Infatti mi sembra che in un mondo secolarizzato che vuole eliminare il divino, diciamo, dalla realtà, l'esito della ricerca, l'esito di una scoperta è quello di ridurre la realtà, di pretendere di aver fatto indietreggiare il mistero, mentre mi pare che l'esperienza di chi è aperto, che non ha un pregiudizio, è esattamente il contrario, cioè che quella positività del reale di cui lei ha parlato prima viene fuori ancora più grande, cioè non viene ridotto ma viene amplificato il mistero e la bellezza delle cose, no? Ecco, da questo punto di vista volevo un commento proprio anche riguardo della nostra situazione contemporanea, di noi che facciamo questo mestiere, perché mi sembra che anche questo porti dentro nella mentalità più diffusa un segno di declino, cioè questa rendersi sterile del punto finale della ricerca.
Grazie per questa domanda, grazie per queste osservazioni, penso che ci abbiano aiutato a capire ancora qualcosa, sono molto valide per il discorso fatto qui con voi questa sera. Ora, sicuramente la maggior parte degli scienziati, degli ricercatori oggi, e in generale la maggior parte della gente, accetta queste idee, però a livello molto molto profondo, che immagina bene, molto raramente questo desiderio, questa idea è formulata esplicitamente, noi non è qualcosa che troviamo alla scuola elementare, l'insegnante magari che ci dice adesso tu devi credere nell'ordine della materia, nella causalità, eccetera, eccetera. È difficile averlo appunto a livello così fisico a scuola. È qualcosa che abbiamo appunto istintivamente. Per cui le persone che hanno cercato di insegnare la scienza in diversi altri paesi, e magari tanto più in culture completamente diverse, molto spesso queste persone scoprono che è estremamente difficile insegnare. Forse non capiscono il motivo. E magari gli studenti hanno avuto delle idee istintive sulla causalità, sul tempo, sono delle cose che noi diamo assolutamente per scontato. Ora, ovviamente tutto ciò si applica alla nostra stessa società, ma anche in scienziati, ricercatori che non sono cristiani, che non credono, per cui hanno assorbito dalla cultura cristiana tutte quante queste idee di base, questi principi fondanti. E dopodiché la scienza viene sostenuta, supportata, così come la vediamo e la supportiamo noi. Però, visto che appunto questo approccio, questa filosofia cristiana si sta disgregando, secondo me anche appunto la scienza verrà trascinata verso il basso, perderà qualcosa. Quindi, forse è utile fare qualcos'altro, ovvero dire veramente alla gente tutte quelle che sono queste idee, parlarne in modo tale che la gente stessa, il popolo, le persone possono veramente capire quelle che sono le idee che a loro volta sono le basi del lavoro scientifico. Perché a volte lei trova gente che dice, beh sì, certo, c'è la scienza che magari va a stabilire, definire certe cose in modalità provata, comprovata, definita, e poi magari la fede in cui si può credere appunto a tutto ciò che vuoi, non c'è obbligo, non c'è vincolo, eccetera. Attenzione, se credi nella scienza vuol dire che ci sono appunto delle idee, un credo che è soggiacente, che è nascosto sotto questa scienza, quindi vuol dire che anche tu credi in alcune cose, e questo potrebbe portare la gente a credere appunto che ci sono delle idee sulla base della scienza, sotto la scienza, che possono essere fondamentali e ritrovabili anche in un atteggiamento cristiano. Questo vuol dire che la scienza, da questo punto di vista, e ripeto, per le persone che magari non hanno un credo religioso, bene, la scienza stessa potrebbe essere una modalità di far vedere, capire queste persone quelle che sono le radici e la strada verso il fatto che certe radici sono comuni tra la nostra storia, la scienza e la cristianità. Grazie per questo commento di nuovo.
Bene, ringraziamo il professor Hodgson per aver messo in luce in modo così chiaro questa straordinaria non casuale vicinanza tra le premesse necessarie perché nasca la scienza e la teologia cristiana. Ricordiamo un'ipotesi buona, positiva sulla realtà, un Dio creatore che liberamente crea un universo razionale, un tempo con un inizio e con una fine, con un fine. L'incarnazione che nobilita la materia, la rende interessante, pensiamo all'esempio della fedeltà incredibile di Keplero ai dati che studiava. È straordinario come possa essere rivoluzionario di scoprire, ritrovare una relazione che è sempre stata lì, ma che abbiamo dimenticato o non viene sufficientemente sottolineata. Quindi ringraziamo ancora il professore.
Grazie a voi per essere stati qui questa sera, grazie per aver trovato il tempo, grazie per avermi ascoltato e grazie per le domande e i commenti. Vorrei anche dirvi che questa lecture, questa presentazione e discussione di questa sera è stata stampata, c'è quindi una versione scritta ben più lunga peraltro di ciò di cui si è parlato questa sera. Sicuramente questa sera ho fatto solo riferimento a alcuni punti chiave, per cui c'è una sorta di piccolo piano, c'è un progetto di poter anche tradurre questo piccolo libro. Ovviamente lo possiamo mettere a vostra disposizione per coloro che vogliono studiare ancora di più l'argomento, quindi semplicemente per dirvi che è disponibile materiale scritto. Grazie.
Va bene, cercheremo di mettere a disposizione quanto prima questo materiale. Colgo l'occasione per ricordarvi i prossimi appuntamenti del ciclo Percorsi della Scienza, la ricerca scientifica raccontata dagli scienziati. Il prossimo sarà il 6 maggio con l'intervento di Wilhelmus Derske, vicepresidente della Società Europea per lo Studio della Scienza e della Teologia, la scienza rivelatrice di bellezza, semplicità, eleganza e armonia come criteri guida delle indagini scientifiche, il 6 maggio. Mentre il 20 maggio, intervento di Lucio Rossi, responsabile tecnologia magneti del CERN di Ginevra, quando l'avventura della conoscenza diventa una grande e costosa impresa. Va bene, buonasera, grazie per essere venuti.